sentito entrando che alcuni di voi commentavano la risurrezione della carne. Allora vediamo un po' di presentarla, e anche questa sera spero di lasciare un certo spazio al dibattito. L'altra volta, adesso so che Don Massimo stasera non c'è, ma la presenza di Don Massimo è stata molto preziosa per aiutarci a capire alcuni aspetti dell'azione del diavolo, specialmente il suo volo di 3 metri è stato interessante. Ecco, questa volta la risurrezione della carne, credo che questo sia un aspetto centrale ma poco considerato della fede cristiana nella vita eterna. Quando si fanno i sondaggi di sociologia religiosa, che adesso vanno molto di moda. Oh, c'è Don Massimo? Ciao. Ho appena detto che non ci sei, pensavo fossi in Lussemburgo.
Infatti ero in Lussemburgo fino a oggi a metà giorno.
Ah, ho detto, se no, o è una ossessione o sei tu in persona. Bene, ben arrivato. Questa volta hai fatto un volo più lungo di 3 metri, però. Dicevo che quando si fanno le indagini e c'è quasi sempre anche la domanda sulla fede nella vita eterna, i praticanti, cioè quelli che vanno abitualmente a messa la domenica e le feste comandate, alla domanda su che cosa c'è dopo la morte, in genere rispondono per la stragrande maggioranza l'immortalità dell'anima. Il corpo deperisce e l'anima va in paradiso, all'inferno, al purgatorio. C'è una piccola percentuale che varia dal 2 al 4, 5% che dice non c'è niente, non si capisce perché vanno a messa. E poi c'è una percentuale attorno al 20-25% che dice la risurrezione. Ma tutti, il 100%, poco prima a messa hanno recitato il credo. Il credo finisce con credo alla risurrezione della carne, la vita eterna, oppure il credo apostolico, credo alla risurrezione dei morti. Non finisce mai con credo l'immortalità dell'anima, la vita eterna. È un'ulteriore prova che a messa non si sta attenti, ma questo non basta frequentarla. Ma è anche una legittima difesa, perché uno dice non posso mica stare attento per un'ora, no? Già c'è, devo concentrare tutte le mie energie nell'attenzione alla predica, e quindi rimane poco spazio per il credo. Ma in realtà credo la risurrezione della carne è l'aspetto centrale della fede cristiana nella vita eterna. Per noi cristiani l'esito della nostra vita non è semplicemente l'immortalità dell'anima, ma è proprio la risurrezione della carne. Questo aspetto allora dobbiamo cercare di capirlo per quanto ci è dato attraverso, soprattutto attraverso la scrittura e poi anche attraverso la riflessione della Chiesa. Quando noi diciamo capirlo, naturalmente parliamo di teologia, in buona parte vale anche per la filosofia, vale per la fisica, ma soprattutto per la teologia, perché parliamo anche di Dio. Intendiamo non inventarci qualcosa, ma partire dalla rivelazione, indagata anche con l'uso della ragione. Quindi non è che adesso ci arrampichiamo sugli specchi, possiamo partire proprio dalla fede nella risurrezione. Io partirei da Prima Corinti 15. Questo lungo capitolo della prima lettera ai Corinti, in cui San Paolo prima parla della risurrezione di Gesù e poi parla della risurrezione dei morti. Noterete che San Paolo non parla mai di risurrezione della carne, ma sempre risurrezione dei morti o dai morti, perché per lui la parola carne ha un valore negativo, mentre per Giovanni, per esempio, è sinonimo di corpo. Giovanni usa indifferentemente corpo-carne, per esempio nel Vangelo dell'altro ieri Gesù parlava del tempio del suo corpo, oppure il prologo il verbo si è fatto carne. In greco sono due parole diverse, ma per Giovanni hanno lo stesso significato. Per Paolo invece corpo è una parte dell'uomo, quella che è combinata all'anima, dà origine all'essere umano. Carne è tutto l'uomo che si contrappone a Dio. Per questo Paolo parla di carne sempre in termini negativi. Per cui non parla di risurrezione della carne, sarebbe come dire per lui risurrezione del peccato. Parla di risurrezione dei morti. Poi la Chiesa nella sua tradizione del simbolo, il credo, ha accolto tutte e tre le espressioni: risurrezione dei morti, risurrezione della carne, risurrezione del corpo. Quindi io le userò in maniera indifferente. Bene, dicevo, San Paolo in 1 Corinti 15 parla nei primi versetti della risurrezione di Gesù e poi della risurrezione dei morti, perché dice: se uno non crede alla risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Per lui questo è il nucleo di tutto, la risurrezione dei morti, la risurrezione della carne. Scusate, Paolo non dice così, di Gesù. Vi ricorderete quei primi versetti, dal versetto 3 al versetto 5, dove Paolo si richiama ad una tradizione precedente. Dice: io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto. E siccome la lettera prima ai Corinti è scritta a metà degli anni 50, studiando quella parte che lui espone come ricevuta da lui, si arriva addirittura, secondo gli esegeti, alla fine degli anni 30, perché c'è un andamento che tradisce, cioè fa trasparire un sottofondo semitico. Dice Paolo: io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto, che cioè Cristo è risorto dai morti secondo le scritture e fu sepolto, e ed è apparso il terzo giorno secondo le scritture. Questo è il nucleo di tutto, questo è il nucleo della fede cristiana, la risurrezione di Gesù. Risurrezione di Gesù vuol dire risurrezione corporea. Se Cristo non fosse risorto, io sono convinto che non sarebbe neanche partita la fede cristiana, non sarebbe partito l'annuncio cristiano. Se i discepoli non avessero avuto la persuasione che era di nuovo vivo, non avrebbero avuto molto interesse a recuperare i suoi discorsi, i suoi atteggiamenti, persino i suoi miracoli. Perché è vero che Gesù è una persona coerente. C'è chi dice: io non credo che fosse il figlio di Dio, non credo che sia risorto, però è una persona coerente. Ma ce ne sono tante di persone coerenti nella storia, forse anche più coerenti, perché Gesù ha parlato spesso della vita eterna, ha persino profetizzato la sua risurrezione, ma poi quando è stato il momento di affrontare la morte, l'abbiamo visto nel secondo incontro, Gesù ha pianto, forse nel primo incontro, Gesù ha sudato sangue, ha chiesto al Padre di liberarlo. Qualcuno dice: sì, però il suo messaggio è comunque un messaggio grande. È vero, ci sono tanti aspetti del messaggio di Gesù che possono sussistere anche senza la sua risurrezione, perché fanno parte ormai della cultura universale. Pensate solo alla frase: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Oppure: non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Però il nucleo del suo messaggio, che è quello dello spendersi per il regno di Dio, del donare la vita, cosa che lui ripete spesso, per il Signore e per i fratelli, come starebbe in piedi se l'esito di questo messaggio fosse proprio la croce? Se tutto fosse finito sulla croce, sarebbe la prova che non vale la pena di seguire quel messaggio. Se la croce è l'ultima parola, uno perché dovrebbe seguire chi per essere stato fedele a quel messaggio è finito proprio sulla croce. Io mi rivolgerei per esempio al buddismo personalmente, che mi sembra che stia in piedi anche filosoficamente senza bisogno di una fede nella vita eterna. Quindi il messaggio sta in piedi fino a un certo punto, lo scheletro del messaggio, cioè la sua struttura, non sta in piedi se non c'è un riscatto. Pensate alle beatitudini, come starebbero in piedi? Beati coloro che sono nel pianto, vabbè, perché saranno consolati, ma quando? Se tutto finisce con la morte, con la croce. Beati voi perseguitati, perché è vostro il regno dei cieli. Dov'è questo regno dei cieli? Allora, se i discepoli hanno recuperato la sua vita, qualche tratto della sua vita, il suo messaggio, è perché sono partiti dalla risurrezione. È la risurrezione la miccia che ha fatto mettere in moto l'interesse per quello che era capitato prima. Cos'è la risurrezione corporea di Gesù? Non è la ripresa della vita dopo una parentesi. Ogni tanto qualcuno, presentandolo come una grande novità, anche 3-4 anni fa in un settimanale italiano, no, la grande scoperta, gli evangelisti hanno ricopiato dei miti pagani di morte e risurrezione della divinità e l'hanno applicata a Gesù. In realtà questa è una tesi che risale al III secolo addirittura, dopo Cristo, di un certo secondo secolo, poi c'è stata riportata nel III secolo da Origene, di un certo Celso, un pagano che diceva la risurrezione di Gesù non è altro che l'applicazione a Gesù Cristo dei miti di Dioniso, eccetera, che muore e risorge. In realtà chi dice così non ha letto bene i Vangeli, perché mentre i miti presso le altre religioni di morte e risurrezione sono la ripresa della vita di prima e poi la divinità, che in genere è la personificazione della primavera o dell'estate, torna a vivere, poi torna a morire, l'anno dopo torna a vivere come prima. Le testimonianze dei Vangeli e delle lettere di Paolo sulla risurrezione di Gesù non sono di questo tipo. Non è la ripresa della vita di prima, è l'ingresso nella dimensione del Padre. La risurrezione di Gesù non è la continuazione della sua vita terrena dopo una breve parentesi, è la glorificazione. Giovanni preferisce questo termine, risurrezione, glorificazione, cioè Gesù attraverso il suo corpo entra nella dimensione del Padre, tant'è vero che non è il corpo di prima, c'è una continuità, lo riconoscono, ma dentro una discontinuità, lo riconoscono con fatica. È un corpo che passa le porte chiuse, è un corpo che compare e scompare quando vuole. Continuità perché ha le piaghe, discontinuità perché è un corpo che Paolo chiama corpo spirituale. E questa è la migliore sintesi del corpo del risorto di Gesù e il nostro. In 1 Corinti 15 Paolo usa proprio questi due termini, corpo spirituale, soma pneumaticon, che detto ai Corinti è una vera e propria provocazione. I Corinti sono greci che in gran parte hanno assorbito la filosofia di Platone, che all'epoca di Paolo era comunque ancora quella dominante, e considerano dunque il corpo e l'anima inconciliabili. Il corpo è il contenitore passeggero dell'anima. L'anima va nel corpo per espiare e prima si libera del corpo meglio è. E Paolo li mette insieme corpo spirituale, facendo l'esempio del seme della pianta, per dire che come il seme che si pianta nel terreno poi nasce diverso, è sempre quello ma assume una modalità diversa, così per analogia il nostro corpo verrà piantato in un modo e risorgerà in un altro modo, è sempre quel corpo ma è diverso. Allora corpo spirituale, questa è la sintesi paolina sulla risurrezione della carne. Il corpo di Gesù ha una continuità ma dentro una discontinuità, perché ormai è entrato nella dimensione del Padre. Per non avere forse letto abbastanza i racconti della risurrezione, queste riflessioni di Paolo, a volte nella storia della teologia ci si è impigliati su questioni secondarie. Siccome subito i pagani attaccarono su questo punto, e la migliore riflessione rimane proprio quella di Celso, che si legge ancora oggi volentieri, i cristiani si difendevano e i pagani cercavano di mettere in evidenza gli aspetti paradossali della fede nella risurrezione. Celso diceva prima di tutto che chi mette al centro della propria religione un corpo è una persona rozza. Per due volte nella sua opera, così come ci è riportata da Origene, dice che i cristiani sono una gentaglia che ama il corpo. Usa un'espressione, philosomaton genos, cioè una genia che ama il corpo, che può sembrarci strano oggi che siamo invece accusati di spiritualismo, ma all'inizio i cristiani erano considerati dei rozzi materialisti, delle persone attaccate alla terra. Il clima in cui scriveva Celso, seconda metà del secondo secolo, era un clima gnostico, cioè prevaleva questa filosofia di lontana ispirazione platonica, che riteneva che l'essere umano fosse spirito e dovesse semplicemente essere spirito. Tutto quello che è carnale, materiale, questo appesantisce l'uomo. I gnostici dicevano ci sono tre tipi di esseri umani: ci sono gli spirituali o pneumatici, riempiti di spirito, l'omino Michelin. I pneumatici sarebbero gli esseri tutto spirito, gli gnostici appunto, coloro che conoscono la dottrina, dottrina segreta tramandata da Gesù 13. Gesù, secondo gli gnostici, è rimasto dopo la risurrezione 13 mesi sulla terra. Questi almeno sono i valentiniani, gli gnostici più significativi. Ha comunicato le cose segrete, quelle vere, agli apostoli, i quali le hanno trasmesse a degli altri, e pian piano è arrivata fino agli gnostici. Poi ci sono gli esseri intermedi, che si basano sulla mente, gli psichici, che non hanno a che fare con la psichiatria in questo caso. Gli psichici sono gli esseri che si limitano alla ragione. Poi ci sono i sarchici, sarx vuol dire carne, no? I carnali, quelli proprio che vivono secondo gli istinti. Questa era la filosofia prevalente. Quindi l'intelligenza, no? Gli intellettuali che contavano erano tutti spiritualisti. Dicevano tutti che la carne è solo pesantezza. Immaginate i cristiani che badavano a dire che il Figlio di Dio si è fatto carne. E i cristiani per dispetto inseriscono nel credo l'inchino all'incarnatus est. Adesso noi non lo facciamo quasi mai, no? Però nel credo l'unico inchino è al corpo di Gesù. Noi non ci inchiniamo quando diciamo credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, credo nello Spirito Santo. Ci inchiniamo quando diciamo credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si è fatto carne nel grembo di Maria. Questi cristiani che si inchinano al corpo, questi sono proprio dei rozzi schiavi. Celso diceva il cristianesimo è la religione fatta per gli schiavi, quando Nietzsche ripete le stesse cose 1600 anni dopo, non è che inventi molto. La religione è fatta per gli schiavi. Il corpo di Gesù dunque è al centro della fede cristiana, sia per l'incarnazione come per la risurrezione. Un altro punto di attacco dei pagani riguardava i possibili paradossi, le situazioni per assurdo. Per esempio, se uno muore dopo che è stato mangiato dai cannibali, come fa a risorgere? Risorge dentro il corpo dei cannibali? Queste erano le obiezioni, no? Se uno muore bambino, risorge bambino; se uno muore anziano, risorge anziano; se uno muore grasso, risorge. Queste erano tutte le obiezioni a cui in qualche modo gli apologisti cristiani rispondevano. Forse la migliore sintesi si trova in San Tommaso, siamo però già nel XIII secolo, che recupera San Tommaso nella Summa Teologica si fa veramente tutte le domande, tutte. Aveva anche molto tempo San Tommaso, no? E tra queste domande c'è: in che forma risorgeremo? Lui in realtà, mi sembra di avere capito leggendo quelle pagine, che lì sta al gioco, sorride un po', però visto che deve affrontare tutti i problemi, pensate, quando parla dell'Eucaristia dedica anche un articolo alla domanda se un topo fa la comunione, è valida o non è valida? Perché? Perché allora c'erano questi tabernacoli di legno ed era facile che un topo entrasse, no? Quindi lui se ne fa proprio tutte. Bene, torniamo al corpo. Allora, come risorgeremo? In che forma? Perché dice uno muore grasso, risorge grasso, lui poi era piuttosto rotondetto. Uno muore magro, risorge magro. Allora dice: risorgeremo tutti nella forma perfetta, che per Platone è la sfera, cioè risorgeremo tutti a palla. Oppure dopo un po' si chiede a che età risorgeremo, che non è giusto che uno giovane risorga giovane per tutta l'eternità, un anziano. Allora lì dice: risorgeremo tutti all'età di Gesù, come saremmo stati a 33 anni o come eravamo a 33 anni. Insomma. Però si capisce che lì Tommaso è un po' ironico, perché è troppo geniale per non capire che non sono queste le domande che si possono fare al tema della risurrezione. La risurrezione della carne non è da immaginarsi come la ripresa della vita di prima, non sono gli zombie che rispuntano dalla terra, è piuttosto la pienezza di una storia. Proviamo a chiederci che cos'è il corpo. Che cos'è il corpo? Certo, noi lo possiamo descrivere in tanti modi, no? Il corpo lo possiamo descrivere dal punto di vista medico come un insieme di miliardi di cellule. Un fisico potrà dire che è un insieme di miliardi, di miliardi, di miliardi di molecole. Uno psicologo potrà dire che è il supporto materiale della mente. Che cosa dice la fede cristiana sul corpo? Il corpo è la nostra modalità concreta di rapportarci a questa storia nella quale viviamo. Noi, come dice Benedetto XVI nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est, noi siamo esseri uniduali, cioè non possiamo dire io ho un corpo, ma neanche io sono un corpo. Non esiste un verbo ausiliare adeguato, perché se io dico io ho un corpo, io sarei l'anima, e ho un corpo vuol dire che ce l'ho, ma ce l'ho come appendice. Se io dico io sono un corpo, vuol dire che io sono un materialista che mi identifico col mio corpo. Dovrei dire io sono corpo e anima insieme. Sono due dimensioni del mio essere. Ora, il corpo è la dimensione con la quale io mi rapporto concretamente a questa storia, cioè a un luogo, a uno spazio, a delle persone. Se io non fossi anche corpo, non sarei costretto ad ancorarmi, a incidere in una storia, a legarmi. Potrei svolazzare dovunque, in qualunque momento, dove voglio, come gli angeli o come i demoni. Non sarei costretto a stare in un luogo, a rapportarmi alle persone. È attraverso il corpo, è attraverso il mio corpo che io mi rapporto. In questo momento mi sto rapportando col mio corpo, la voce, i gesti, lo sguardo, e voi siete qui col vostro corpo. Noi non possiamo essere contemporaneamente in un altro luogo. Padre Pio lo faceva, ma insomma aveva altre possibilità lui, no? Noi ci ancoriamo attraverso il corpo a un luogo. Quindi il corpo è come il diario nel quale si sono scritti i miei legami. Attraverso la corporeità io mi lego. Nel corpo si incide il tempo che passa. Purtroppo, se volete, ma insomma è così. Nel corpo, il corpo parla, perché si porta dietro tutta la mia storia. Il corpo è legame sostanzialmente, è relazione. Quando noi parliamo di risurrezione dei corpi o della carne, noi parliamo di questo, non che riprenderemo la ciccia di adesso, Quindi si può stare tranquilli, non fate diete in vista della risurrezione, ma sarà la pienezza della nostra, delle relazioni concrete che abbiamo vissuto giorno per giorno. Certo, c'è una continuità, come è stato per Gesù, tant'è vero che è riconoscibile, ma c'è anche una discontinuità, perché ormai saremo corpo spirituale. Pienezza delle relazioni, io credo che sia questa la risurrezione della carne. È Dio che porta a compimento tutti i germi di relazione che noi abbiamo vissuto, nel bene o nel male. Nel Vangelo c'è una concretezza estrema su questo. Quando Gesù parla della salvezza, c'è sempre di mezzo la corporeità, sia in quel detto di Matteo, ogni volta che darete un bicchiere d'acqua fresca a uno dei miei fratelli più piccoli, non mancherà la ricompensa. Quindi addirittura un gesto così banale, così quotidiano come dare un bicchiere, sia soprattutto nella grande pagina già ricordata del cosiddetto giudizio universale, dove l'interrogatorio sarà sulle opere compiute attraverso il corpo, la fame, la sete: ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere, ero nudo, mi hai vestito, ero in carcere, malato, sei venuto a visitarmi. Ha sempre a che fare col corpo. Dopo la Chiesa ha aggiunto opportunamente le opere di misericordia spirituale, consolare gli afflitti, sopportare le persone moleste, pregare Dio, perché muoveva presto, dicevamo tutti, no, per i vivi e per i morti. Ma Gesù nel Vangelo ci dice le opere di misericordia corporale, perché quelle sono già il segno anche di una misericordia spirituale, ma passa attraverso il corpo, perché per Gesù la salvezza è una realtà molto concreta, è la pienezza delle nostre relazioni. In questo senso possiamo capire allora meglio che cosa significa che Dio è amore, prima Giovanni 4, e che proprio perché Dio è amore la vita eterna è fatta di carità, prima Corinti 13, la carità non avrà mai fine. Perché saremo immersi in Dio che è amore, che è legame. E la vita eterna non è altro che l'esaltazione di tutti i legami, di tutti quei germi di amore, di dono di noi stessi, di attenzione verso l'altro, che quotidianamente abbiamo cercato di costruire attraverso il nostro corpo. Il nostro corpo sarà tanto più trasfigurato quanto più avrà amato, con quella forza dell'amore di cui parlavamo l'altra volta, che non è semplicemente l'attrazione ma è la donazione di sé. Noi non sappiamo molto altro sulla risurrezione, non è che possiamo immaginarcela. Oggi ci aiuta un po' la fisica nel non immaginare troppo, perché anche la fisica lavora con dei concetti che non si possono tradurre in immagini, soprattutto la fisica quantistica. Pensate il multiverso, cioè l'indefinitezza degli universi, per esempio. Lo diciamo come ipotesi di lavoro, ma tanto più nella teologia, soprattutto in quella parte della teologia che parla della vita eterna. Però ci basta questo, perché se uno mi dicesse quali sono le domande d'esame, a me basta per preparare un esame, e magari me lo dicessero. E Gesù ci ha detto quali sono le domande d'esame: ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato, queste sono le domande d'esame. Ci basta questo. La risurrezione della carne è proprio la pienezza delle nostre risposte, che saranno forse in parte positive, in parte negative. Allora c'è quel discorso appunto della purificazione, del purgatorio, ma la risurrezione della carne è proprio questo. Dio non ci salva solo nella parte cosiddetta nobile, no? L'anima vuole salvare tutta la nostra storia, vuole raccogliere tutta la nostra storia nella sua concretezza, e questo lo fa portando a compimento le relazioni che abbiamo costruito nel nostro corpo. Adesso fate un po' di contatto corporeo, cioè pressionate la voce con il vicino, visto che il metodo del sussurro funziona. Ci diamo 5-6 minuti, poi potete fare tutte le domande che volete, tanto vi ho già detto più di quello che so.
Il Cristo risorto è lo stesso Cristo che avevamo visto sul Tabor?
Beh, ci assomigliava, nel senso che, la trasfigurazione è con ogni probabilità proprio una specie di antipasto che Gesù vuole dare in vista della prova della croce e per confortare la fede nella risurrezione. Infatti c'è subito la tentazione di Pietro, delle tre tende, si è notato, tre capanne, non so come dice adesso, che è molto generosa, perché le tre tende non sono per lui, per Giacomo e per Giovanni, ma sono per Gesù, Mosè ed Elia. E però non aveva capito molto, non aveva capito che quello era il punto d'arrivo e in mezzo c'è la valle, non si può abitare sul monte. Come poi non capiranno i discepoli che la croce è inevitabile, che la croce è da affrontare per poter arrivare alla risurrezione, ma certamente se ne saranno ricordati, di almeno i tre che poi avranno anche raccontato, no? Di questo fatto. Quando io penso che quando capitano queste cose un po' straordinarie, uno lì per lì forse è preso anche dal dubbio, ma sarà, ce lo siamo sognati, sarà stato tutto vero, era proprio così. E quindi anche questi anticipi si sono poi illuminati molto meglio alla luce delle apparizioni pasquali, però è nella linea delle apparizioni, tant'è vero che gli evangelisti non sanno come renderlo, e mi pare che sia Matteo, forse Marco, che dice che Gesù era talmente bianco che nessun lavandaio sulla terra riuscirebbe, perché non sapeva bene cosa dire, no? E questo è un segno appunto che lì c'è un Gesù che è già nella gloria, quindi è un anticipo, sì, della risurrezione. Prego.
Sia nelle rivelazioni private, sia anche in tanti passi, l'importanza del salvare la propria anima, cioè viene quasi messa davanti, in primis quasi, la salvezza dell'anima. Insomma, cioè ci può spiegare questo discorso, cioè che rischia di essere una dicotomia anima-corpo, salvare la propria anima, e in una visione di un corpo che è quasi negativa. È vero che lei ce l'ha illustrato come elemento prioritario e fondante, ma come si può conciliare questo discorso che anche dal catechismo, io ho accennato rivelazioni così private, dico, dal catechismo, e anche così storicamente l'anima diventa l'elemento prioritario a cui dobbiamo guardare, cioè come quasi, cioè quest'anima alla fine che cos'è? Non dico come fosse altro da sé, però dato che non è il pensiero, non è il corpo, è qualcos'altro, cioè come si può conciliare questo tipo di discorso?
Nel passaggio che ho citato prima velocemente sulla corporeità, nella Deus Caritas Est, Benedetto XVI dice che non è appunto una posizione cristiana né l'affermazione del corpo come se assorbisse l'anima, né dell'anima distaccata dal corpo, e dice però di tendenze spiritualiste nella tradizione cristiana purtroppo ce ne sono state, e potremmo anche citarle. Il linguaggio stesso che appunto lei ricordava a un certo punto quasi lasciato da parte il corpo. Ci sono stati dei movimenti spirituali che hanno talmente esaltato l'anima da disprezzare il corpo, come, non so, una forma di devozione si era tradotta anche nelle confraternite dei flagellanti, dovevano mortificare pubblicamente il corpo, no? Fino a farlo sanguinare durante le processioni per dimostrare che il corpo andava sottomesso all'anima. E queste forse, Gesù non si è mai flagellato, è stato flagellato, ma non credo che sia stato contento di questo. Lo stesso San Francesco vive una tensione che in parte si capisce, no? Tra la propria fede, che ha al centro l'incarnazione, tutta la tradizione cristiana ha al centro l'incarnazione, e non per niente Francesco inventa il presepe, proprio per così avere ancora più plasticamente davanti il corpo del Figlio di Dio, e la mortificazione del proprio corpo, che lui chiamava frate asino. Sembra che in punto di morte abbia chiesto perdono al corpo, no? Perché? Perché questa dualità? Perché da una parte la fede cristiana ha sempre difeso la bontà originaria del corpo, sia contro gli gnostici, poi contro tutti quei movimenti che attribuivano la creazione delle anime a un Dio buono e la creazione dei corpi a un Dio decaduto o a un demone, e poi nel 1200, meglio nel XII secolo, contro quei movimenti spiritualisti che dicevano che la materia, la sessualità, la corporeità è tutta opera del diavolo. Dall'altra parte però il corpo, che originariamente è buono, può essere anche impiegato per fare del male o per sfruttare, e quindi va comunque dominato. Allora non sempre si è conservato questo equilibrio, no? Tra il rispetto per il corpo e il controllo del corpo, la padronanza del corpo. A volte si è esagerato in senso spiritualista. Questo fino appunto a quel linguaggio della salvezza delle anime, che traduceva sostanzialmente la salvezza eterna, perché come vi accennavo nel primo incontro, quando si parlava della risurrezione della carne, la si motivava più che altro così: è giusto che quel corpo attraverso il quale l'anima ha peccato meritato venga riunita, venga riunito all'anima. Ma è un'affermazione piuttosto estrinseca questa. Invece, se il corpo è l'io in quanto si rapporta concretamente a questa storia, allora forse si capisce. Allora l'anima non è una nuvoletta staccata sul corpo, ma è sempre l'io in quanto si rapporta, si prepara all'incontro col Signore, si rapporta al Signore e comprende anche il pensiero, la volontà, perché queste sono chiamate nella tradizione almeno tomista le facoltà dell'anima. La salvezza delle anime è un tema che si incontra con quell'altro della, diciamo, del battesimo o morte. Io avevo letto un po' di tempo fa la relazione o le relazioni che San Francesco Saverio faceva dalla missione, e a volte inizialmente rimanevo un po' colpito perché diceva: oggi ho salvato 200 anime. Chi è questo? Poi voleva dire semplicemente: ho battezzato 200 persone. C'era proprio questo linguaggio che aveva ormai lasciato da parte la corporeità. Dal punto di vista pratico, poi naturalmente anche in quei secoli si recitava: credo la risurrezione della carne, la vita eterna. Oggi abbiamo maggiore consapevolezza, certamente, che la corporeità non è separabile dalla persona umana e quindi dalla salvezza. Però dobbiamo ammettere che ci sono stati degli scivolamenti in quella direzione. Ecco. Infatti un altro esempio che volevo fare, voi là in fondo non avete capito perché la signora sussurra, ma stava dicendo con la sua vicina: ti ricordi quando eravamo piccoli noi si diceva non quanti abitanti sono in quella parrocchia ma quante anime, si chiamava l'animato, no? Insieme anche a me ogni tanto: quante anime ci sono nella tua parrocchia? Io dico sempre: non lo so, ma credo più o meno tanti quanti corpi. Perché adesso sinceramente non lo so quante anime ci siano, so più o meno, so quante famiglie ci sono di lì, grosso modo, ma era proprio un modo di parlare, no? Questo ha anche avuto qualche conseguenza, secondo me, un po' problematica a proposito della missione della Chiesa, perché dopo si è semplificato così, no? La Chiesa si occupi delle anime, e poi lo Stato, la società civile penserà ai corpi, ma questa divisione non è, cioè l'uomo è tutto intero, insomma.
Si può spiegare l'episodio del ci può a me non so agli altri l'episodio del Vangelo quando Cristo incontra i Sadducei che gli pongono quel quesito, no, della donna che sposa i sette fratelli. Allora, siccome lei ci ha detto è una relazione portata a compimento, no? La resurrezione, mi chiedo, ma siccome da quello che mi ricordo Cristo ha risposto non si sposano, non si, cioè non c'è il matrimonio praticamente, da quel che mi ricordo, no? Sì, sarete gli angeli,
sì.
Allora tutto questo mi sembra un perdere anche l'identità, cioè questi angeli, cioè non è che vorrei invece che si acquistasse qualcosa anziché perderlo, almeno penso questo, no? Senz'altro ci sarà un altro significato.
Mm-hmm. Sì, questo è quell'episodio nel quale c'è un tentativo da parte dei Sadducei di incastrare Gesù, perché Gesù non si capiva, molti non capivano da che parte stava, no? Al suo tempo c'erano questi, si chiamavano i partiti, ma non erano partiti politici, erano modi di interpretare le scritture, soprattutto i farisei e i sadducei, che erano in continua lotta tra loro, poi c'erano gli zeloti e poi c'erano questi esseni di cui il Vangelo non parla, ma poi la storia li ha abbastanza ricostruiti, che erano degli ebrei che alcuni forse si ritirarono nel deserto, altri vivevano nelle città, che aspettavano la fine del mondo da un momento all'altro, no? Quindi c'era forse anche una forma di vita monastica, ma gli zeloti erano quelli che volevano affrettare il regno di Dio anche in senso politico, e quindi a volte praticavano anche la militanza armata, ma i grandi dottori erano i farisei e i sadducei. La differenza fondamentale era che i farisei erano la parte più aperta e progressista. Adesso dimenticate un po' il cliché, no? Perché se dite uno sei fariseo, non risuona se è aperto e progressista, perché dopo Gesù, piuttosto dei farisei, smaschera il formalismo. I farisei erano comunque la parte più aperta, quella che accoglieva anche i libri più recenti della rivelazione, per esempio i libri dei Maccabei, non il libro della Sapienza perché era scritto in greco, ma insomma i libri scritti anche 2-3 secoli prima di Cristo, perché avevano un'idea dinamica della rivelazione, cioè Dio si rivela sempre più intensamente, mentre i Sadducei erano rimasti ai primi 5 libri della Bibbia, il Pentateuco, e gli altri li leggevano, li facevano leggere come dei libri di edificazione. Quindi i Sadducei erano, diciamo, i tradizionalisti, i farisei erano i progressisti. La dottrina della risurrezione dai morti era spuntata nel mondo ebraico negli ultimi scritti, soprattutto nel libro di Daniele e nei due libri dei Maccabei, che erano scritti un paio di secoli prima di Cristo. Quindi i sadducei non li accettavano e i farisei invece li accettavano. Ecco perché i sadducei non credevano alla risurrezione dei morti, avevano anche un'idea piuttosto vaga della vita oltre la morte, perché, come vi accennavo, gli ebrei tutto sommato non ci hanno mai creduto, comunque non ci hanno mai puntato. mentre i farisei dicevano no, c'è la risurrezione. Però il rischio a cui Gesù poi vuol fare fronte con la sua risposta è di intendere la risurrezione in senso materialista, come se fosse proprio una ripresa della vita terrena semplicemente collocata nel regno di Dio. Ecco perché ce n'è un po' per tutti in quella risposta. Lui ha sempre questa particolare qualità, no? Di rendersi nemici tutti. Allora c'è prima di tutto lo schierarsi dalla parte dei farisei, perché Gesù risponde che c'è la risurrezione. Il Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. C'è la risurrezione. Ma la risurrezione non è come la immaginano alcuni farisei, il riprendere la vita terrena dopo la morte, ma è un entrare in una dimensione del cielo. Ed è per questo che fa il paragone con gli angeli. Ma non dice saranno angeli, saranno come gli angeli, cioè avranno appunto quello che Paolo chiama il corpo spirituale. Per cui risponde al paradosso dei sette mariti dicendo: non è che uno ha avuto un marito e quindi si porta dietro quello e riprende la vita di prima, rifà le tagliatelle, si rifanno la casa. No, perché si vive una dimensione celeste. Uno si porta dietro tutte le relazioni, quindi se uno ha vissuto una sola carne con un'altra persona, quella è la relazione fondamentale della sua vita. Poi ci sono i figli, i genitori, quindi ritrova la pienezza di tutto, ma non come ripresa della vita di prima. Ecco, per questo che fa l'analogia con il mondo degli angeli.
Cioè, l'importante è che non si perda niente, che si acquisti. Ecco, sì. Io sono convinta che si acquisti.
Sì, certamente la risurrezione della carne significa proprio che si porta a pienezza tutto, che il Signore raccoglie tutto. Più concreto della carne non c'è niente, no? Quindi raccoglie tutta la nostra vita. Poi la prossima volta vedremo che questo in qualche modo si estende anche sull'intero cosmo, sulla natura, perché si parla anche della creazione che attende con impazienza la liberazione, no? Adesso non vi anticipo, se no non venite. Un santo e poi c'è un altro intervento.
Di recente, un po', però di recente è uscito il nuovo rito delle esequie, che prevede delle preghiere per quanto riguarda la cremazione, perché prima ci dovevamo arrampicare un po' e inventare sul momento, perché quando si parla di sepoltura, per esempio in un funerale, nelle preghiere non si poteva usare quella formula lì, se uno sai che viene cremato. E nelle premesse mi sono letto un po', e quando uscì si dice però che noi cristiani dobbiamo privilegiare comunque la sepoltura, perché proprio per tutto questo discorso del corpo che hai fatto, insomma, e che condivido pienamente. E, ecco, però dici due parole su questa questione della cremazione, perché io vedo che moltissimi in realtà, forse anche con un po' di superficialità, non chiedendosi tanto che risvolti si hanno poi nella risoluzione, si pongono il problema, cioè siccome non c'è spazio facciamo cremare, ci mettiamo tutti insieme l'automobile. Puoi dire due parole su questa cosa?
Sì, sì. Anche perché domattina ho due funerali, uno che entrerà nella cremazione e l'altro verrà inumato. Quindi ogni tanto anch'io devo fare mente locale, perché alcune formule se no ti vengono spontanee, no? Mentre affidiamo alla terra il corpo mortale, se no un momento. D'altra parte è una cosa di mentre affidiamo al forno il corpo mortale. Quindi ci sono.
Poi dopo lo sicuro lo mettono nel cimitero del.
Sì, lo mettono, ma non appunto non viene inumato, cioè inserito nella terra. Ma voi sapete che la cremazione è stata vietata nella sepoltura cristiana fino a circa 50, poco più di 50 anni fa, perché aveva assunto a partire dalla fine del Settecento un significato di protesta contro la risurrezione, cioè era diventato un fatto ideologico. Era come farsi seppellire, non so, invece che con la messa e il corteo religioso, con le bandiere e la banda, era l'affermazione che non si credeva nella risurrezione. Allora la Chiesa dice, vabbè, se uno si fa cremare, giustamente lui ha la sua idea, però non può essere sepolto con il rito religioso. Poi Questo è venuto soprattutto a metà del XX secolo, in qualche modo si è molto ridotto questo fenomeno ideologico ed è diventato un fatto più pratico, qualcuno dice igienico, comunque più pratico, per cui già nel 61 la Chiesa, allora si chiamava la Sacra Congregazione per il Culto Divino, ha emesso un documento in cui permette la cremazione purché non sia un motivo ideologico. Quindi ha perso quel che è di ideologico. Per esempio il signore che è venuto ieri sera dicendo che era morta sua mamma e che la fanno cremare, da noi non c'è il crematorio a Faenza o a Cesena, mi ha detto che c'è un problema di tomba perché lui non pensava ad un esito così veloce della malattia di sua mamma, e quindi adesso la mettono insomma insieme al babbo che invece è inumato. Il rito parla appunto di una preferenza perché rimane sempre simbolicamente l'idea che comunque è maggiormente professata la fede nella dignità e nella resurrezione del corpo se si seppellisce piuttosto che se si distrugge il corpo. E quello per esempio la sepoltura permette di fare anche la preghiera sulla tomba, di accompagnare il defunto mentre viene seppellito, però è rimasta una preferenza simbolica, non è diciamo qualcosa che abbia un contenuto di protesta. Io non ho mai, mi sono specializzato nei funerali perché sono in parrocchia da neanche 5 anni, ne ho fatti più di 200 e non ho mai trovato uno che facesse chiedesse la cremazione per motivi ideologici. Se ci sono, forse non vengono neanche a chiedere il funerale religioso. Sono talmente immedesimato che all'ultimo matrimonio ho detto: perché siamo qui a celebrare il funerale di... sì, purtroppo mi è capitato, tanto era una domenica nella messa proprio delle 11. Prego.
Io rispetto insomma a questa tematica vorrei chiedere il punto di vista sulla donazione degli organi, sempre rispetto alla resurrezione del corpo, se c'è inerente a che fare oppure no, ecco.
Abbiamo la fortuna anche stavolta di avere uno specialista. Lo Massimo, non so se non sei troppo stanco, ma mi sembra che non ci siano particolari problemi, no, sulla donazione degli organi. Adesso si ripete, però non parliamo del diavolo della convivenza.
No, nel senso che purché sia morto, perché il problema è che... il problema è che di accertare che sia morto, perché anzi Giovanni Paolo II diceva che la donazione degli organi è un grande atto di generosità e di carità, perché vuol dire consentire a una persona che altrimenti morirebbe di poter continuare a vivere. Il rischio è quello di ridurre il corpo a una specie di magazzino di organi che poi si possono trapiantare. Questo è ovviamente un rischio che va evitato, perché la persona non è un magazzino di organi che si possono attaccare a qualche altro corpo, è una propria... Allora, in questo senso anche il discorso del trapianto comunque deve essere nel contesto di un rispetto profondo per la persona e per la sua corporeità, cioè la Chiesa, proprio perché è un corpo destinato alla risurrezione, anche quindi non semplicemente un magazzino di organi, anche il discorso della donazione deve nascere comunque da rispetto per la vita, e quindi non si può neanche non si può per esempio accelerare la morte di una persona perché così si ottengano prima gli organi, perché questo non, né si può per esempio penalizzare i pazienti che sono potenziali donatori rispetto a tutti gli altri, cioè dire siccome tu sei potenziale donatore allora a te non ti diamo tutte le cure che invece diamo agli altri, perché così muori prima e noi abbiamo gli organi per... Però dico, a parte questo, se queste condizioni sono rispettate, sì, non ci sono, da questo punto di vista, ripeto, purché sia accettata la morte del donatore. Questo è un altro problema, perché oggi sono i criteri della morte che sono molto discussi, ma questo è un problema, cioè la Chiesa insegna che dal punto di vista teologico la morte avviene quando l'anima si separa dal corpo, solo che il problema è che dal punto di vista empirico quando è che questo avviene e quali sono i segni che questo avviene, e allora qui c'è tutto un dibattito molto così molto complesso che adesso non sto qui a dirvi, ma comunque è un aspetto importante.
Esauriente, no?
Io sono stanca, ma non ho capito se mi posso fermare
adesso. Si può cremare purché non lo faccia, cioè se vuole il funerale in chiesa, purché non lo faccia per protesta contro la risurrezione. Sì, sì, si può farlo. No, è legittimo chiedere. Ci sono. Mi sembra di aver visto di là una mano per
il corpo, credo. Rischia, anche perché non abbiamo altre parole, altri concetti, di materializzarlo troppo. E per materializzarlo intendo spazialmente, temporalmente, ponderalmente. E il rischio è questo. La domanda che faceva la signorina sul trapianto degli organi, no? Anche la precisazione che faceva Don Massimo, ovviamente, noi risorgiamo per quello che siamo, e siccome siamo spirito e carne, materia, risorgiamo. Il come saremo, lo dice bene San Paolo, un corpo spirituale. Cioè non sappiamo niente, fidiamoci di Dio. Sappiamo comunque che la fatica fisica che facciamo legata al corpo non è inutile, perché sia la parte più spirituale che la parte fisica entreranno nel regno. Io penso questo, perché se si accentua troppo questa relazione del corpo, anche parlando così, ma no, il corpo era fisico perché l'hanno toccato il corpo di Gesù, mi sembra che ma mi sembra che non sia la posizione corretta. Se noi siamo in Dio, siamo nello spirito e quindi siamo al di fuori della... I concetti che abbiamo noi sono legati allo spazio e al tempo. Dio non ha spazio e non ha tempo, quindi saremo con Lui, saremo pienamente nella relazione, ci riconosceremo, no? Che sentite, ma io riconoscerò la mia mamma, la signora l'altro giorno. Non è questo il discorso. Porteremo tutta la nostra ricchezza, tutte le nostre relazioni, ma saranno, discorso della prossima volta, un altro mondo. Io penso questo.
Questa è una sintesi buona. Io credo il discorso delle relazioni, forse, ecco, se non vogliamo dire riconosceremo, però sicuramente ci sarà la pienezza delle relazioni che abbiamo vissuto, perché spesso i bambini domandano, ma il mio gatto risorge? Allora, questo è già un po' più difficile, però se tu hai voluto bene al tuo gatto, quella relazione non va perduta, perché se tutto quello che si è fatto, vissuto nel corpo di positivo viene portato a pienezza, io non so se appunto ci sarà, non credo che ci sarà il gatto trasfigurato, ma ci sarà il senso di quella relazione, di quell'affetto che io ho espresso.
Un chiarimento, Tra spirito, anima e corpo, e poi alla luce del fatto di quello che si è detto nelle incontri precedenti, tutti risorgiamo, perché se dobbiamo essere destinati a uno dei tre relazioni diverse, vuol dire che tutti risorgono, non c'è chi non risorge. perché necessariamente bisogna che poi uno abbia la destinazione in ragione di quelle che è stato un po' le sue relazioni, la sua distanza da Dio. Però questo linguaggio comune di identificare con un solo termine anima e spirito mi sembra un po' faticoso, e anche faticoso il fatto che Gesù non avesse un corpo, visto che mangiava anche dopo la risurrezione, e riconoscere le persone si fa riconoscere le persone, sei anche inizialmente con fatica. Ma quello che mi chiedo è, non è una categoria umana, per cui faccio fatica a comprendere sia la risurrezione sia quello che sarà dopo, ma questa distinzione tra anima, corpo e spirito, corpo spirituale, l'anima.
Gesù certamente aveva il corpo dopo la risurrezione, questo non è il corpo, non è la, ripeto, la continuazione della vita terrena di prima, è un corpo trasfigurato. Lì dipende se noi vogliamo usare il cosiddetto schema binario o lo schema ternario, sono utilizzati tutte e due dallo stesso San Paolo, per esempio, che li usa indifferentemente. Cioè, possiamo parlare di anima e corpo, oppure di spirito, anima e corpo. E qui la questione si fa un po' complicata, perché quando noi parliamo, se noi prendiamo i filosofi greci, che sono quelli che prima del cristianesimo più di tutti avevano riflettuto su questi argomenti, noi troviamo due parole, fondamentalmente lo schema binario, cioè anima e corpo. Anima è psiche e corpo è soma. Psiche, capite che comprende anche la mente, qualcosa, no? Che riguarda anche lo psichico, ma per loro era questo il principio divino che c'era nell'uomo. Per Platone, che questo prende dalla poesia di Orfeo, l'anima è una scintilla di divino caduta nel corpo, e lui non distingue spirito e anima, è l'anima, cioè quella parte di noi che è divina, e il corpo è invece il contenitore dell'anima. Poi nel cristianesimo, poi appunto c'è una piccola complicazione, perché sia Platone che Aristotele, con due linguaggi diversi, poi parlano di diversi tipi di anima. Allora c'è l'anima razionale, l'anima sensitiva, l'anima vegetativa, che noi potremmo anche chiamarle le facoltà dell'anima. L'anima razionale assomiglia molto al nostro concetto di spirito. L'anima sensitiva è quella con la quale, che assomiglia al nostro concetto di emozioni, sensazioni, affetti. L'anima vegetativa invece è quella che regola il funzionamento del corpo, sarebbe un po' come la centrale termica con la manopola. Allora, vedete che già qui si complicano le cose, perché in realtà i greci poi suddividevano le facoltà dell'anima. Adesso queste cose alle 10:15 di sera forse sono un po'. Nel cristianesimo, invece di utilizzare solo anima e corpo, cosa che spesso avviene, oppure di distinguere i tre livelli dell'anima, si preferisce spesso dire spirito, anima e corpo, dove allora lo spirito è quella dimensione dell'anima che è in grado di dialogare con Dio, dove ci sono le facoltà dell'intelligenza, della volontà. E l'anima che cos'è allora? L'anima è il principio regolatore e animatore del corpo, e il corpo è appunto quello che noi vediamo, è la parte visibile dell'uomo. Non so se tutte queste distinzioni ci aiutano a capire i testi, perché quando leggiamo San Paolo è importante capire cosa vuol dire. Purtroppo l'equivoco più grande nei confronti di Paolo è di scambiare, quando parla di spirito, di scambiarlo per l'anima, e quando parla di carne di scambiarlo per corpo. E allora viene fuori un Paolo dualista, che non ha molto senso, nel senso che ci sono delle parti in cui Paolo si scambia. Faccio solo un esempio, no? Così semplifichiamo e poi chiudo. Chiudo almeno questa risposta. Galati 5, lettera ai Galati, capitolo 5. Paolo parla prima delle opere della carne e poi parla del frutto dello spirito e li contrappone. Le opere della carne sono ben note, c'è un elenco, mi sembra che siano 13, fornicazioni, impurità, dissolutezze, orge, invidie, gelosie, maldicenze, ma uno si commette la carne, questa è anche la mente che fa queste cose, è anche lo spirito che si pone contro Dio. Poi il frutto dello spirito, dice 9, anche se dice singolare, forse per dire che lo spirito unifica, la carne divide, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ma anche queste comportano sia l'anima che il corpo. E appunto perché Paolo non vuol dividere con spirito e carne l'anima del corpo, ma lo spirito è tutto l'uomo, anima, corpo, in quanto obbedisce al progetto di Dio. La carne è tutto l'uomo, anima e corpo, in quanto invece tira verso il basso, cioè mette il proprio egoismo al posto del progetto di Dio. Questa è una distinzione, è una chiave di lettura da tenere presente quando si legge San Paolo, sennò si cade in una specie di disprezzo del corpo che in Paolo non ha ragione d'essere, tant'è vero appunto, come ci ha ricordato anche l'ultimo intervento, che Paolo parla di corpo spirituale ed esalta proprio questa dimensione. Così sono sicuro di aver confuso le idee del tutto, ma purtroppo le cose sono un po' complicate. Ma la cosa più semplice è appunto pensare che sarà salvato tutto l'essere, no? Sì?
Ripensando anche ai vecchi incontri, quello del purgatorio, dove c'era l'esempio del cerchio con il vettore verso Dio che è nel mezzo, e quando moriamo entriamo nel cerchio, no? Assieme a tutti quelli che tendono verso Dio, no? E a questo punto, se noi moriamo e entriamo in questa, dov'è che si, non dico temporalmente perché lì non c'è tempo e spazio, però quando è che avviene la risurrezione?
Ma vi ho parlato a proposito di questo schema delle due ipotesi che abbiamo riferito a Biffi e a Ratzinger, perché sono i due esponenti più in vista, ma ci sono, diciamo, diversi sostenitori dell'una e dell'altra. Secondo una ipotesi che possiamo chiamare classica, c'è una dimensione di attesa, cioè l'uomo muore e il corpo fa il suo corso, cioè ritorna alla terra, come dice la liturgia, e l'anima dopo questa esperienza di purificazione entra al cospetto di Dio, oppure speriamo di no, si allontana da Dio. E poi c'è un'attesa della risurrezione finale. La proposta di Biffi era diversa: nel momento in cui si esce dalle coordinate spazio-tempo si entra in una dimensione di eternità che rende contemporanei tutti gli avvenimenti, quindi uno risorge nel momento in cui muore. Abbiamo lasciato aperta la strada a tutte e due le ipotesi, perché non cambia molto per noi, nel senso che noi sappiamo le domande d'esame, questo ci basta. Poi come si riunisca la commissione, questo è un altro.